Come stai, prima di tutto?
Sì, ma si campa, si continua a vivere, ci siamo ancora tutti, in parte.
In parte, 223 in meno.
Sì, purtroppo sì, è stata ancora dura. Come sapete, ci sono queste 5 ore di tregua, che sono state decise ieri, di tregua cosiddetta umanitaria. Non di tregua, poi non è una tregua, è un cessate il fuoco di fatto. Sono 5 ore con le quali hanno dato la possibilità alla gente di uscire dalle case. Infatti qui fuori sono per strada in questo momento, è un'esplosione di gente dalle 10 della mattina, da quando è scoccata l'ora appunto della tregua, che durerà fino alle 3 del pomeriggio. La gente è uscita tutta quanta dalle abitazioni, dalle case dove è stata rinchiusa praticamente in questi 10 giorni, tranne le persone chiaramente che sono state sfollate dalle zone nord-est del paese.
Ma a proposito, per esempio, di questi sfollamenti, quello che leggiamo noi dall'Italia è che comunque ci sono molte meno famiglie che hanno accettato di essere sfollate rispetto ai 100.000 che erano stati invitati a lasciare la zona ai confini di Gaza.
Sì, assolutamente. Allora, intanto bisogna dire, 100.000 sono le persone che sono coinvolte nella distruzione delle case per far spazio appunto a questa area che Israele vuole per il controllo della striscia di Gaza, che è l'area nord-est. Quindi sono coinvolte, diciamo, 100.000 persone che hanno le abitazioni appunto tutte intorno alla buffer zone del nord-est.
Che è l'area, se non sbaglio, che ieri è stata soggetta al volantino massiccio di Israele, sì, che per terrorismo psicologico.
Sì, in tutti questi giorni. E nei giorni precedenti, però, diciamo, erano partiti dalla parte nord, qui la zona di Betlaia, Katra, dove alcune famiglie si erano spostate e erano venute nelle scuole dell'URWA, che erano state aperte appunto per accogliere gli sfollati. Però ripeto, appunto, dei 17.000 che indica l'URWA come le persone che sarebbero adesso in questo momento nelle scuole dell'URWA, nelle 20 scuole dell'URWA aperte, da quello che si vede, insomma, da occhio e croce sono neanche 5.000 persone, quindi in ogni caso la maggior parte sono rimasti nelle case. In questi momenti chiaramente anche quelli che erano nelle scuole stanno ritornando un attimo alle proprie case. Potete immaginare quella notte che hanno ricevuto l'avviso di uscire immediatamente, sono usciti così come si trovavano, con le ciabatte, col carretto degli asini, sono usciti caricando tutta la famiglia in fretta e furia, chi per paura, eccetera. Perché in quel momento stavano già cominciando, diciamo, ad attaccare alcune case, a bombardare alcuni terreni intorno, quindi a mettere paura, insomma, paura certo, anche fisica, tutta intorno. Ma... ecco, quindi in queste ore queste persone stanno ritornando nelle case, per poi probabilmente ritornare nel rifugio della scuola rifugio, insomma, nella scuola, che non è un rifugio assolutamente, sono scuole nel centro della città o ai margini delle zone che sono state dichiarate sotto evacuazione. Ecco, però ripeto, il maggior numero della popolazione comunque continua a rimanere dentro, e dalle prime dichiarazioni, già giorni fa, dall'inizio, la gente diceva: noi non vogliamo uscire perché comunque a Gaza non ci sono posti sicuri dove stare, e comunque vogliamo stare dentro le nostre case, non le vogliamo perdere.
E Mary, invece, da un punto di vista sia politico sia, diciamo, dell'umore che senti attorno a te a Gaza, come la popolazione ha reagito alla decisione di Hamas di non accettare la tregua proposta da Israele mediata dall'Egitto?
Guarda, loro sanno benissimo, effettivamente così è andata la questione. Nessuno aveva chiesto alle parti in causa di fare un accordo di tregua unilaterale, quindi chiaramente c'era un risentimento riguardo a questo. La gente qua è anche abbastanza orgogliosa rispetto a quello, all'essere coinvolti o meno, quindi non c'è stato risentimento nei confronti di Hamas sulla tregua non accettata. Sanno benissimo che tanto accettata o non accettata, comunque avrebbero continuato a bombardare, perché è stata veramente, quello da quello che si è capito, una scusa la questione, no, della tregua unilaterale. Diversamente, come hanno fatto altre volte, si sarebbero preoccupati di chiamare le parti in causa a firmare e a discutere un accordo. Evidentemente, se non l'hanno fatto, non erano assolutamente interessati, tant'è vero che immediatamente dopo che è stata dichiarata appunto questa tregua, Israele ha detto sì, io l'accetto, e ha cominciato subito a bombardare, a ricominciare a bombardare, insomma, visto che si erano fermati per un'ora. Ecco, quindi la gente non ha risentimento per questo. La gente in questo momento, per esempio, che è uscita dalle case, come dicevo all'inizio, sta facendo file indefinite davanti alle banche, ha preso d'assalto i posti del cibo, insomma, che tra l'altro sono ancora stoccati dentro i negozi, perché in questi giorni non è stato venduto niente, ma anche nei giorni precedenti, perché c'era anche una grave crisi economica, quindi anche se sotto Ramadan non c'erano stati acquisti, sapete, c'era stato tutto un problema dei salari che non riuscivano a essere pagati, delle banche che non riuscivano a dare i soldi, eccetera. Quindi ecco, la gente adesso è per strada, sta facendo queste operazioni, diciamo, di rifocillamento e economia. L'umore è quello normale, come una cosa che cioè come qualcosa che purtroppo succede in continuazione, che succede sempre, per loro è normale che succeda questo.
Purtroppo anche per te in qualche modo, visto che purtroppo non è la prima volta che ti ritrovi a Gaza in una situazione del genere, e quindi un po' per la tua esperienza passata e anche per come vedi adesso la situazione, come immagini che si possa evolvere la situazione a Gaza, e se per favore ci puoi un po' raccontare brevemente quali sono le posizioni politiche di Hamas e del fronte, se c'è una coalizione tra le due parti dei movimenti di resistenza, se c'è una spaccatura, come pensi che possano e si evolveranno la situazione?
Sì, allora, intanto per l'evoluzione, qui nessuno si aspetta una risoluzione immediata, parlo anche così della base, della gente, eccetera. Non c'è una soluzione immediata, loro qui sono tutti convinti che la guerra continuerà, per loro appunto la guerra è quella che viene fatta ogni giorno, perché ogni giorno la striscia di Gaza ormai da tanti anni è sotto embargo, è sotto chiusura, quindi sicuramente in questi 10 giorni hanno tirato una quantità di piombo maggiore di quella che tirano abitualmente, ma abitualmente tirano, comunque ammazzano la gente.
Ma tu Mary, pensi... Sì. Tu pensi, o comunque la popolazione attorno a te crede verosimile che Israele entrerà via con un'operazione via terra, o pensi che sia una delle solite tecniche di pressione psicologica?
No, non è una tecnica di pressione psicologica. Di fatto fin dall'inizio, l'abbiamo anche detto, loro si sono posizionati. Ieri hanno chiamato anche ulteriori soldati per posizionarsi. Quel pezzo di terra effettivamente Israele lo vuole, quindi... Sai, l'azione di terra tu non la devi immaginare, non la dovete immaginare come tanti soldatini che entrano correndo per le strade di Gaza, non faranno mai queste, continueranno a bombardare dal cielo, dal mare, da terra con i loro carri armati, ma lo stanno già facendo. In queste ultime ore la maggior parte degli attacchi armati sono stati fatti dai shell, dalle cannonate praticamente, okay. Quindi le case sono state buttate giù da lì sul confine, perché quello è il confine di terra che gli interessa. Ecco, pian piano cominceranno a spianare, il problema sarà quello, e questa cosa pare che effettivamente continui ad andare avanti. Le posizioni quali sono? Hamas le aveva spiegate fin dall'inizio quali sono le posizioni per il cessate il fuoco, per smettere, per finire di tirare i missili su Israele e per avere, diciamo, una tregua, diciamo, più duratura, non una pace, perché finché non finisce questa occupazione la pace è un po' impossibile, però una tregua un po' più duratura. È la questione dei confini, che devono essere riaperti, la fine dell'embargo, quindi la possibilità di movimento sia per le persone, ma anche per le e soprattutto anche per le merci. Adesso non ci sono, sono stati inoltre bombardati tutti i tunnel, quindi non c'è proprio più economia, possibilità di economia interna e esterna dentro la striscia di Gaza. Ecco, quindi l'apertura di tutti questi confini, la liberazione dei, è uno dei punti importanti che mette Hamas, la liberazione dei prigionieri che erano stati scambiati con Shalit, quello è un accordo già fatto, firmato, non stato, che non è stato rispettato dalle, da, dagli israeliani. Quindi la liberazione di tutti questi, di tutti i detenuti, ma di tutti in particolare si parla dei detenuti che erano stati scambiati con Shalit. Il fatto di continuare di non intromettersi è un punto che hanno messo in questa possibile tregua, il fatto di non intromettersi negli affari palestinesi e far prendere le decisioni direttamente al governo che c'è attuale, quindi c'era stato poco prima di tutto il conflitto, di tutta l'operazione militare, ma anche prima della operazione del rapimento dei tre coloni c'era stata l'unificazione delle due fazioni principali, Hamas e Fatah. Ecco, su questa cosa qua hanno giocato, loro hanno visto che hanno giocato politicamente sia Israele ma anche la comunità internazionale, probabilmente gli americani, cioè tutti quelli che si sono intromessi dentro questa questione. Quindi e uno dei motivi era: non ci va bene l'unificazione. Gli israeliani l'hanno detto chiaramente, l'hanno detto anche ad Abu Mazen nei primi giorni del sequestro dei tre coloni.
Certo, questo è evidente.
Facciate subito l'accordo con Hamas, altrimenti non sarete più credibili neanche voi. Ecco, quindi questo è uno dei punti importanti. Loro hanno fatto questo accordo, c'erano arrivati dopo tanti anni, fortunatamente c'erano arrivati, ci stavano credendo ad un accordo del genere, e adesso in uno dei punti della tregua mettono principalmente anche questo, il fatto di che nessuno si deve intromettere in quelle che sono le decisioni palestinesi. Se hanno deciso di fare l'accordo, noi tutto un tratto non vogliamo più che questi facciano l'accordo. Capisci l'assurdità politica, no, della comunità internazionale, che alla fine ci mettiamo in mezzo tutti, perché sono tutti responsabili di questa situazione dall'occupazione in poi, appunto.
Mentre invece il fronte popolare che cosa dice, come si muove?
Sì, allora le fazioni qui a Gaza intanto, vabbè, per quanto è stato possibile per loro discutere alcune cose, non è che sono state discusse tutte quante, quindi diciamo che non c'è stato un coinvolgimento per in questo momento. Cioè dall'inizio dell'operazione protezione dei bordi diciamo è stata coinvolta la forza di Hamas, ha cominciato a rispondere al fuoco israeliano. Le operazioni che erano state fatte precedentemente, il tiro dei missili per esempio fatti precedentemente a seguito ad uccisioni mirate eccetera, precedentemente parlo anche precedentemente al rapimento dei tre coloni, immediatamente dopo il rapimento dei tre coloni, ecco, fino a quel momento le fazioni di Gaza, che possono essere identificabili come il Fronte Popolare, la Jihad e altre formazioni minori, eccetera, in quei momenti erano stati coinvolti in operazioni di lanci di missili molto brevi, non quelli a lunga gittata, eccetera. E diciamo quello era stato il primo coinvolgimento. Hamas non era stata coinvolta dentro questo lancio dei missili in quel momento,
okay.
È stata coinvolta, chiamata in causa quando Israele ha ufficialmente dichiarato l'operazione militare, quindi diciamo è iniziato il braccio di ferro militare più pesante. Ecco, in questo braccio di ferro militare più pesante, quindi il lancio dei missili anche su Israele con una potenza militare sicuramente più forte di quella mostrata fino ad oggi, ma anche fino a novembre del 2012, le altre fazioni diciamo In parte sì, ne sono coinvolte, non pienamente nella decisione di tutta la linea di un eventuale accordo di tregua. Diciamo che queste discussioni devono essere, queste discussioni, queste prese di posizione devono essere ancora attuate, devono essere ancora stabilite tra di loro, tra le fazioni. In questo momento comunque non ci sono state pienamente.
Okay.
Anche se comunque per quanto riguarda appunto la risposta dei missili eccetera eccetera era chiaramente stata appoggiata da tutti, insomma, ma anche dalla popolazione, non è che diceva no, prendiamo le bombe e non ritiriamo i missili.
E resistenza, ci mancherebbe. E invece, giusto come ultima domanda, prima parlavi della popolazione che sta utilizzando queste ore di tregua umanitaria per fare approvvigionamento eccetera, e in questi giorni abbiamo sentito la richiesta da parte di molte organizzazioni sia palestinesi sia internazionali che sottolineavano la mancanza di medicine a Gaza. Questa è una cosa che confermi tu dall'interno?
Sì, direi sì, infatti ecco, avevamo puntato molto su questa cosa dei medicinali, e le organizzazioni, le maggiori organizzazioni hanno cominciato con la richiesta, anche noi come ONG tutte insomma abbiamo iniziato una raccolta di medicinali anche dalla West Bank per portarle dentro, insomma, e sono entrate tra l'altro unità mobili, sono riuscite ad entrare, e altri paesi arabi hanno mandato forti carichi insomma di medicine, perché in effetti in queste occasioni i medicinali sono le prime cose che finiscono.
Certo.
Vista la quantità delle migliaia di feriti che ci sono, che purtroppo provocano gli attacchi militari. Un'altra cosa che stiamo facendo, magari ecco ve lo dico, perché la stiamo facendo come centro italiano di scambio culturale qui a Gaza, con i team di giovani che partecipano, che collaborano dentro al centro italiano, insomma che lavorano come volontari lì dentro al centro italiano, e hanno iniziato da subito tra l'altro questa attività. È la raccolta, allora è stato raccolto del materiale come cibo, vestiario, materassi, coperte eccetera, materiale che è stato già distribuito anche durante queste ore dell'operazione, quando era possibile arrivare, soprattutto ai nuclei familiari delle famiglie, non che sono andate all'URWA, gli sfollati eccetera, ma quelle prime famiglie che erano state colpite e che avevano perso totalmente la casa, le famiglie di civili che non c'entravano niente, che nelle prime operazioni militari, non so se vi ricordate, tantissime avevano perduto la casa, quindi si tratta di famiglie che abitano sulle zone della buffer zone, quindi le famiglie più isolate, che comunque non gli arrivano neanche gli aiuti umanitari, perché non sono profughi, no? Sono famiglie che comunque per gli attacchi che hanno ricevuto
hanno perso tutto.
Completamente tutto. Ecco, a queste famiglie, diciamo, un po' selezionate dal centro e da questi, ripeto, team di ragazzi con i quali si lavora in continuazione quando ci sono dei momenti così di emergenza, e stanno distribuendo appunto queste cose. E vabbè, questa cosa sta andando avanti.
Allora non possiamo che augurare un buon lavoro ai compagni italiani del centro italiano, e ringraziarti di cuore per la tua testimonianza, dirti e ripetere alla popolazione palestinese che siamo sempre con loro e che appoggiamo e cerchiamo di diffondere in qualsiasi modo la resistenza, e fai attenzione. E speriamo di sentirci presto. Un abbraccio.
Okay, grazie
mille
anche a voi.
Grazie, Mary.
Forte la Gaza.
Grazie.
Abbraccio.
Ciao ciao.